Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. Cominciamo con l'appello, passo la parola alla dottoressa Garuti.
Ghiazzi Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna. Presente. Borsari Massimiliano.
Presente.
Casarini Elisa.
Presente.
Ghiazzi Marzia.
Presente.
Dotti Davide.
Assente.
Assente. Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Presente.
Paltrinieri Annalisa.
Presente.
Silvestri Alves.
Arrivando.
Tioli Claudio.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Carretta Federico.
Presente.
Fieni Federico.
Presente.
Turci Simone.
Presente.
Zanotti Diego.
Presente.
Verificato il numero legale.
Passiamo al primo punto del giorno, comunicazione del sindaco in merito alla situazione censuaria e di determinazione della popolazione legale del comune di Novi di Modena. Passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nell'ambito del programma statistico nazionale, con la legge 27 dicembre 2017 numero 205 è stato indetto il censimento permanente della popolazione, fissando i tempi e i modi per la realizzazione dello stesso. In particolare, il censimento non è più universale, cioè relativo a tutta la popolazione del comune, ma è relativo solo ad una parte del territorio, effettuata mediante la rilevazione cosiddetta areale, e ad una parte della popolazione, effettuata mediante la rilevazione da lista. Dalla loro elaborazione deriva il dato complessivo statistico di Istat della popolazione del comune. Nell'ambito di questa nuova procedura censuaria si è sviluppata una criticità per il comune di Novi di Modena. Il 31 marzo 2021 il comune è venuto a conoscenza, esclusivamente tramite il portale Istat, dell'entità numerica della propria popolazione come definita da Istat in via amministrativa per gli anni 2018-2019, comprensivo dell'indice di sovracopertura e sottocopertura per il solo anno 2018. I dati reperibili tramite il portale Istat non corrispondono con i dati presenti nell'anagrafe del comune e conseguentemente nell'anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR e a volte nemmeno tra Istat ed altre pubbliche amministrazioni. Nella sostanza, la differenza del dato Istat poneva il comune in classi demografiche diverse, con tutte le conseguenze del caso. In data 12 aprile 2021 è stata illustrata alla prima commissione consigliare la problematicità emersa a fine marzo. Il comune di Novi di Modena risultava con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. I dati scollegati tra anagrafe dell'ente e istituto di statistica sono il frutto di indicizzazione di sovra e sottocopertura effettuata da Istat. Il comune di Novi di Modena si è da subito mosso per tutelare le proprie ragioni nei confronti di Istat. Dapprima il solo servizio affari generali del comune, successivamente con il prezioso supporto dell'ufficio statistica della provincia, sono intercorse interlocuzioni con la prefettura e con Istat per cercare di capire e conoscere le motivazioni di numeri che hanno determinato il dato reso pubblico da Istat, ma senza un esito positivo. Per questo, in data 26 luglio 2021, è stato esperito un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a cui è seguita trasposizione davanti al TAR del Lazio del procedimento. Mediante tale ricorso, promosso dal Comune, si vuole richiedere l'annullamento dell'informativa numero 1 Istat protocollo 1046062 del 31 marzo 2021, portante censimento permanente della popolazione delle abitazioni 2021, comunicazione dei dati sulle stime di sovra e sottocopertura nella parte in cui si riferiscono al comune di Novi di Modena, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto. A luglio 2022 è stata promossa dal legale del Comune istanza di prelievo, che è una forma di accelerazione del processo amministrativo che può ricorrere in determinati casi, quando sussiste una particolare urgenza. L'istanza è stata accolta e il TAR del Lazio ha fissato l'udienza di merito che si è svolta il giorno 14 febbraio 2023. si rimane ancora in attesa della decisione del Tribunale. Nelle more della controversia amministrativa il procedimento censuario è terminato, arrivando alla definizione della popolazione legale al 31/12/2021. Il 19 gennaio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo alla determinazione della popolazione legale al 31 dicembre 2021. Il 20 gennaio 2023 il Presidente della Repubblica ha firmato il DPR che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 53 del 3 marzo 2023, recante il titolo Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione delle abitazioni, che pone il comune di Novi di Modena a 10.001 abitanti, 10.001. Pertanto, in attesa della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il comune di Novi di Modena è ufficialmente posto nella classe demografica superiore ai 10.000 abitanti. Se il Comune dovesse vedere le proprie ragioni accolte anche in sede giurisdizionale, si procederà a mappare in maniera puntuale i minori introiti degli anni 2021 e 2022 derivanti dall'inserimento del Comune in classe demografica errata e si valuterà quindi di procedere con ulteriori azioni per rifondere il danno subito. Grazie.
Bene, passiamo al punto 2. Mozione del gruppo consigliare Essere Comunità, avente ad oggetto stato della ricostruzione pubblica e richieste di azione ad intraprendere. Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mozione, oggetto, stato della ricostruzione pubblica e richiesta azioni da intraprendere. Premesso che è interesse di tutti noi eletti, in quanto rappresentanti dei nostri cittadini, la completa ricostruzione dei nostri centri e il rilancio della nostra comunità con l'uscita definitiva dalla ricostruzione post-sisma. Dopo 11 anni dal sisma del 2012, il nostro comune risulta ancora tra i comuni più in difficoltà sia nella ricostruzione privata che in quella pubblica. Per non far perdere ulteriore identità al nostro comune, nel processo di ricostruzione dei simboli propri della nostra storia, occorre particolare attenzione e sensibilità nei confronti di opere quali ad esempio la Torre Civica oggetto di imminente intervento. Altri edifici simbolo del nostro comune, come il Municipio Storico, il Teatro Sociale, la sede ex Arci di Rovereto, per citarne alcuni, risultano ancora fermi al giorno del sisma. Considerato che all'interno del DUP approvato nel Consiglio Comunale del 27/10/2022 sono inserite tutte le opere pubbliche danneggiate dal sisma e tutti gli interventi funzionali alla completa ricostruzione, nella maggior parte dei casi con l'indicazione di progetto definitivo esecutivo in corso. Ad oggi di molti di questi progetti non esiste ancora alcun atto ufficiale né della Giunta Comunale né degli uffici di riferimento che ne attestino progetti in corso. Il Teatro Sociale è stato oggetto di un percorso partecipato per il suo futuro utilizzo. Ha ottenuto un finanziamento della Regione Emilia-Romagna relativo a un progetto di rigenerazione urbana in attesa della sua definitiva ristrutturazione e apertura al pubblico. La definitiva ricostruzione delle piazze, in particolare, darebbe nuovo slancio alla vita dei centri. L'eventuale ritardo dovuto all'aumento delle materie prime è stato superato dalla revisione dei listini regionali da parte del commissario delegato alla ricostruzione. Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31/12/2023. Tutto ciò premesso e considerato, si impegnano il Sindaco e la Giunta a relazionare questo consesso sullo stato della ricostruzione pubblica sui tre centri ad oggi, comprese tutte le opere funzionali alla ricostruzione stessa, quali le piazze, i viali di accesso, i centri, eccetera. Nello specifico dare conto a questo consesso della ricostruzione delle piazze dei tre centri, relazionando sullo stato dei progetti di ripristino degli edifici privati che vi si affacciano, delle effettive problematiche ad essi connesse e delle soluzioni adottate dall'amministrazione per contribuire ad un loro superamento qualora vi fosse questa possibilità. Relazionare questo consesso sulle effettive possibilità di ricostruzione della Torre Civica del capoluogo, il più possibile simile al simbolo perduto con il crollo, è tuttora presente nella memoria dei novesi e dei numerosi loghi di associazioni di volontariato e attività imprenditoriali legate alla storia del nostro comune, e cioè con la merlatura sommitale che l'ha sempre associata e l'associa ancora oggi al nostro comune. relazionare altresì questo consesso sullo stato del progetto relativo agli interventi di rigenerazione urbana Social Theater Lab nell'ambito del teatro sociale comunale e sullo stato del progetto complessivo di ristrutturazione post-sisma dello stesso. Provvedere ad aggiornare questo consesso sull'andamento della ricostruzione pubblica almeno con cadenza bimestrale. Provvedere altresì ad organizzare incontri pubblici in tutti e tre i centri con cadenza semestrale per aggiornare la cittadinanza sulla medesima ricostruzione. Grazie.
Qualcuno vuole intervenire? Apro il dibattito, spiamo il dibattito. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Buonasera, buonasera a tutti. Facevo solo un passaggio così. A riguardo della comunicazione del sindaco, ci tenevo a dire che venendo ad abitare anche io, mia moglie e mio figlio, garantiamo i 10.004. Quindi lo dico anche per garanzia. Lo so, adesso lo diciamo anche a Mattarella, se mai, se c'è bisogno. Lo dico anche per garantire la tranquillità della giunta, deve a fine dei conti anche quello. E questa è una cosa. No, l'oggetto che noi abbiamo presentato ci sembra, come dire, doveroso nei confronti non tanto del gruppo nostro e basta, ma della popolazione. Noi abbiamo fatto un focus in particolare su alcuni monumenti perché possono essere un simbolo identitario e va bene, però quello che è, diciamo, l'aria, l'interesse che è avere un tangente ritorno della situazione qual è al momento. Noi vediamo, perché oggettivamente è sotto gli occhi di tutti, che possano essere sia maggioranza che opposizione, una situazione abbastanza stantia, bene o male da tutto il mandato precedente e che è passato bene o male ormai un anno da questo mandato, quindi ne rimangono altri quattro, stando alle leggi come sono adesso e alle possibilità di non avere al momento ancora ufficializzato un terzo mandato di un sindaco. Però la situazione è avere dei progetti, avere dei programmi, avere dei documenti unici di programmazione, e dei PUG, tutto quello che è stato presentato in questo anno, e dall'altra parte avere una situazione come quella che noi vediamo quotidianamente tutti i giorni sotto i nostri occhi in tutti e tre i centri. E sembra esserci una certa discrasia al momento e anche per quello che potrà essere, riuscire ad accelerare per in quattro anni, riuscire a completare o arrivare a realizzare i progetti che avete.
Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie. Ma io volevo dare solo qualche elemento, diciamo, per la discussione rispetto a quelle che sono le giuste sollecitazioni, osservazioni. Chiaramente anche la giunta, la maggioranza, insomma, conviene che sia davvero interesse, insomma, conoscere e seguire quello che sta succedendo rispetto al tema della ricostruzione, anche se in realtà alcune riflessioni che sembrano dare esiti favorevoli o positivi nel vostro documento in realtà sono proprio quelle che stanno generando più incertezze e più difficoltà. Mi riferisco in particolare al discorso dell'aumento delle materie prime. Provo a spiegare facendo un ragionamento complessivo. Nell'anno 2022 sono usciti due volte i listini di aggiornamento prezzi. Ne è uscito un primo ad aprile, il 21 aprile, e un secondo subito dopo, il 27 luglio. Quindi nell'arco di pochi mesi c'è stato un ulteriore aggiornamento prezzi. Sapete che nel 2022 è successo di ogni nel campo, nel settore dell'edilizia, sia pubblica che privata, quindi la Regione è stata costretta a fare questi aggiornamenti. E ultimissima notizia, proprio il 27 marzo è stata deliberata ed è in fase di pubblicazione, quindi entrerà in vigore dal 3 aprile, tra pochissimo, il nuovo listino con l'ulteriore aggiornamento dei costi dei materiali, con tutto il dettaglio appunto delle informazioni che servono per andare a costruire i progetti, specialmente in ambito delle opere pubbliche. Questo cosa comporta? Che tutte le volte che noi andiamo a mettere a gara Quindi siamo pronti per fare la fase finale di cercare un contraente che poi sia disponibile, chiaramente con procedure di evidenza pubblica, con la massima attenzione a tutti gli elementi di pari opportunità, insomma, e trasparenza, tutti questi elementi, proprio per essere sicuri che le offerte siano adeguate. Il progetto deve avere l'aggiornamento all'ultimo listino in quel momento in vigore, quindi tutti i percorsi che stiamo facendo sostanzialmente devono essere riaggiornati, però in una fascia, in un arco di tempo in cui si sia abbastanza sicuri che non siano in arrivo ulteriori modifiche dei listini e di quelli che sono i prezziari regionali, perché vi faccio un esempio. Proprio il progetto di messa in sicurezza del teatro, che doveva andare in giunta questa sera dopo il consiglio comunale, in base appunto allo stanziamento di bilancio che proporremo in votazione stasera, sa già che il 3 aprile avrà un ulteriore aumento dei costi dei materiali, quindi noi non lo potremo mettere in gara dopo il 3 aprile, lo potremmo mettere in gara se fossimo così fulminei da riuscire a fare una procedura che è assolutamente impensabile, improponibile nell'arco di qualche giorno. Quindi, sapendo che le procedure di gara almeno durano 30 giorni e hanno dei tempi tecnici sia per la parte di pubblicazione, di promozione, eccetera, sappiamo già che quel progetto che era pronto dovrà riprendere tutto il suo cammino, perlomeno per la parte operativa di riconteggio di quello che si chiama computo metrico estimativo, cioè di tutti i valori economici che devono essere inseriti, e quindi ha un ulteriore ritardo. Quindi queste soluzioni, diciamo, del recuperare sugli aumenti delle materie prime consentono che non vadano deserte le gare, perché effettivamente questo risultato l'abbiamo raggiunto, c'è una maggiore tranquillità che ci sia la disponibilità di qualche operatore economico per effettuare i lavori poi quando sarà il momento di decidere di partecipare alla gara, ma ci obbliga a una continua attività di revisione e di adeguamento dei progetti che sostanzialmente non arrivano mai a essere fermi, non si completano in modo definitivo per poter essere gestiti. Aggiungo un altro elemento, sempre per provare a animare la riflessione: l'aumento prezzi non è accompagnato quasi sempre dall'aumento del plafond delle risorse necessarie per realizzare quel progetto. Quindi sostanzialmente, se io ho 1 milione di euro per fare un progetto e quel progetto con l'adeguamento mi valorizza 1.200.000 euro, o aggiungo i 200.000 euro da risorse proprie del comune per arrivare a coprire effettivamente quello che manca, o decido di ridimensionare quella che era l'idea iniziale, se possibile, se c'è modo di fare delle rivalutazioni rispetto a quella che era l'impostazione del progetto che avevamo immaginato, per rientrare, se le risorse sono per forza vincolate, all'interno del milione, perché l'adeguamento prezzi non accompagna, diciamo, sulle nuove opere anche ulteriori risorse. Diverso è quello che succede invece ai cantieri che sono già partiti. Quindi faccio un esempio: polo scolastico di Rovereto, che aveva avuto la procedura di gara in un certo momento, poi sono partiti i lavori e nel frattempo ci sono stati gli aumenti dei listini. Quello potrà avere l'applicazione e recuperare, diciamo, il caro materiali con delle procedure speciali, che anche queste sono molto complesse, nell'arco della realizzazione del cantiere. Ma questo è solo per quei casi che vedevano appunto già l'assegnazione e la procedura completata, ma per i casi che si riferiscono a opere nuove, questo purtroppo, questa possibilità di ricorrere all'aumento, quindi all'utilizzo dei nuovi listini, procura più ritardi e fermo macchina che benefici. Finché ho la parola, ci tengo a precisare un elemento, perché è quello sostanzialmente che capisco sia più significativo all'interno della vostra mozione, che riguarda la Torre Civica. Io capisco, diciamo, la richiesta di poter provare a rivedere, a riconsiderare quella che è l'impostazione del progetto che è stata presentata in una serata pubblica a Novi a marzo dell'anno scorso. Ricordo però che questo progetto è quello che segue le indicazioni della Soprintendenza, che con un decreto di vincolo nel 2019, ad aprile 2019, aveva dato delle indicazioni anche molto precise, molto decise su quello che doveva essere il percorso per arrivare a una proposta progettuale per la torre. Il decreto di vincolo ha portato appunto ad una progettualità che poi è stata accettata, è stata autorizzata come progetto insomma da parte della Soprintendenza, e quindi in base a quel progetto che noi abbiamo presentato in una serata pubblica aperta a tutti, alla presenza dei progettisti e del responsabile dell'ufficio e quindi in modo assolutamente trasparente. Poi è andato in consiglio comunale il 31 marzo dell'anno scorso, perché era necessario approvare una convenzione. Quel progetto prevede una modalità particolare di realizzazione, perché è un intervento misto tra il pubblico e il privato, che la proprietà diciamo è mista e quindi l'intervento ha un particolare iter, quindi necessitava di questa convenzione in consiglio comunale ed è stato approvato all'unanimità. Quindi il progetto è stato realizzato secondo le indicazioni della Sovrintendenza, è stato presentato prima in una serata pubblica a tutti i cittadini, poi è andato in consiglio comunale, è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione, adesso siamo in attesa degli ultimi calcoli, dell'ultimo computo, appunto anche per loro è necessario adeguare, secondo il meccanismo che dicevo prima, il tema dei prezzi del caro materiali. Non appena anche loro avranno fatto questo adeguamento, avremo tutti gli elementi per poter far partire anche questo cantiere, che veramente è così importante per tutta la comunità. Spero di essere stato chiaro e comunque insomma credo che il tema di questa mozione sia chiaramente molto significativo. Io ecco, non sono d'accordo, come ho provato ad esprimermi, su quelli che sono invece gli effetti che queste richieste potrebbero portare sul proseguo della ricostruzione.
Qualcun altro vuole intervenire?
Sindaco, solo una specifica, perché non abbiamo capito in cosa intende con gli effetti che questa specifica può portare nell'ultima, nella chiusa che ha fatto, ecco.
Cioè sì, nella richiesta che dice che si richiede appunto di riconsiderare, insomma, nella ricostruzione della torre civica, prendere nuovamente in considerazione il simbolo perduto con il crollo presente, eccetera, eccetera, questo passaggio.
Sì, quel passaggio
che porterebbe a tornare indietro sostanzialmente di qualche anno rispetto alla situazione attuale.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Carretta Federico.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, e ci tenevo solo a fare un intervento per fare una considerazione a cui abbiamo tenuto conto anche noi quando abbiamo scritto questa mozione, riguardo appunto all'aumento del costo delle materie prime. C'è stato un aumento del costo delle materie prime, un aumento di un po' tutto negli ultimi anni, specialmente sicuramente già col Covid e poi nell'ultimo anno trascorso a causa della guerra. Ma da quello che ci risulta ci sono comunque delle determine dirigenziali che le ultime per alcuni di questi edifici che abbiamo visionato risalgono al 2020, quindi prima che ci fossero tutte questi aumenti di costo, che tra l'altro sono condivisi da tutta la collettività del nostro paese, quindi se guardiamo agli altri paesi che hanno nella zona che hanno la ricostruzione in corso, magari che in questi anni è avanzata molto di più rispetto a Novi, anche se hanno dovuto affrontare gli stessi rincari, e appunto se ci sono delle determine del 2020 che poi non sono state più aggiornate negli ultimi 3 anni, la domanda che c'era venuta anche spontanea era come mai, quindi se i rincari sono stati appunto in questo periodo di tempo, però non si è proceduto in ogni caso ad avanzare i lavori, quindi semplicemente noi ne tenevamo conto della cosa, però è comunque un dato che dovrebbe farci riflettere, perché la ricostruzione comunque rimane un punto dolente e il nostro interesse è appunto cercare anche di sbloccare questa situazione e capire come mai poi ci permangano queste problematiche che, di nuovo, va bene l'aumento dei costi, ma in 3 anni forse si poteva fare qualcosa di in maniera diversa, ecco. 3 anni fa questo aumento dei costi non c'era. E niente, era solo una precisazione su questo punto, ecco. Grazie.
Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Sì, buonasera a tutti. Ma provo a toccare alcuni punti, magari faccio mia anche l'esperienza di alcuni anni fa in cui diciamo, ero presidente in una commissione che trattava anche la ricostruzione, mentre attualmente con questo mandato abbiamo dato invece alla seconda commissione le competenze sulla ricostruzione, allora era la prima commissione. Sì, questo ordine del giorno è un po' un incrocio fra un'interrogazione dove elenca dei casi specifici e anche un ordine del giorno dove chiede degli impegni. Io ci tenevo a dire questo, insomma, distinguerei in 2 parti la comunicazione, quella che noi abbiamo con i cittadini e quella che abbiamo con i consiglieri. Premesso che come consiglieri appunto c'è comunque sempre la possibilità di sollecitare, come state facendo adesso con un ordine del giorno, ma anche direttamente tramite la commissione, perché penso che non sia un problema definire col presidente della seconda commissione un calendario di aggiornamento su quelli che sono le attività della ricostruzione. Perlomeno io a mio tempo feci così e concordai con l'allora sindaco un incontro annuale su questo tema. Poi che sia annuale o bimestrale sarà poi dopo oggetto di ragionamento e confronto fra le parti. Però insomma, come consiglieri c'è questa possibilità, ma c'è anche la possibilità di averlo in modo informale, insomma, non è che per forza ci dobbiamo incontrare e confrontare nelle commissioni, solo per dirvi che c'è quello strumento, ma c'è anche semplicemente la possibilità di chiedere un aggiornamento periodico come avete fatto in questo ordine del giorno. Poi è anche vero che le cose non si muovono purtroppo in modo continuo. Devo dire che alcuni interventi hanno come degli scatti, poi hanno, come ha elencato il sindaco prima, dei momenti anche di sospensione dovuti sia a situazioni che ci sono verificate dopo altre situazioni di emergenza, quindi le emergenze dopo le emergenze sicuramente hanno avuto i loro effetti. Alcuni di questi sono diciamo in partenza. In particolare noi stasera troveremo nel bilancio anche un piano degli investimenti. Voi trovate nella parte sisma 8-9 interventi che sono previsti con un capitolo di spesa già nel 2023. Adesso incrociamo le dita, magari non partiranno tutti, ma sicuramente una buona parte partirà, e questi sono già, per dire, elementi che ci dicono che 2023 porta ad andare oltre. Cioè, come dicevate prima, spesso si parla di progetto definitivo, e quando noi andiamo a impegnare piccole cifre nel bilancio spesso sono proprio relative all'impegno che facciamo sulla progettazione. Quando vedete che le cifre diventano importanti invece sono relative all'assegnazione dei lavori. Quindi prevediamo, sempre compatibilmente con la capacità che ha la CUC di effettuare i bandi, di riuscire a fare diversi affidamenti di lavoro nel corso di quest'anno, di cominciare a muovere effettivamente diverse situazioni che sono state seguite, che arrivano magari anche assieme, perché poi si sommano gli interventi storici con anche interventi che tipo, non so, le scuole di Novi che richiedono ulteriori stralci che magari a suo tempo non erano previsti. Volevo anche rispondere sul tema della situazione del Social Theater Lab. Noi veniamo da pochi giorni fa, quando abbiamo fatto la presentazione del bilancio, ad un aggiornamento che avevamo inserito in quella trattazione. In generale, comunque, i cittadini hanno tre momenti, poi valuteremo se sono sufficienti oppure no. La presentazione del bilancio, in cui inseriamo sempre un approfondimento sull'aspetto della situazione della ricostruzione, e le due pubblicazioni che facciamo di nuovo in forma, dove anche lì sempre inseriamo una pagina di aggiornamento. Quindi sono tre momenti, sono pochi, però possono essere anche 4-5, ma sicuramente non di più, anche perché spesso le situazioni, come dicevo prima, magari stanno fermi 2-3 mesi, ci troviamo fra 3 mesi, non abbiamo nulla da aggiungere, poi all'improvviso partono due bandi e due gare di bando e riusciamo a fare partire un cantiere o due. Allora, in merito al discorso del teatro, o perlomeno per l'attività di cui abbiamo avuto il finanziamento con un 20% del contributo nostro, torno a quello che ho detto nella serata di presentazione. Intanto ci troviamo in un momento in cui si sovrappongono due percorsi. Quello di inizio sul bando partecipativo delle comunità energetiche, che abbiamo iniziato a marzo. Per questo motivo abbiamo chiesto a chi segue la parte relativa al teatro di portarsi avanti ai primi di aprile, e presumo che alcuni di quelli che sono i membri storici del precedente percorso partecipativo, quello che si chiamava Novità Teatro, abbiano già ricevuto l'invito per il 4 di aprile a un primo momento, o se non è arrivato arriverà. Io ho passato, ho notizie che questo è partito, non so se stanno preparando semplicemente il materiale illustrativo da allegare. Quindi questo percorso parte con diciamo un primo periodo in cui andare a valutare le azioni e le attività che vorremmo fare in quello spazio che sarà nel foyer del teatro, e anche in una piccola struttura leggera che mettiamo all'esterno come appoggio ulteriore. Però siamo legati alla messa in sicurezza che, come mi ha appena detto adesso il sindaco, ha avuto un ulteriore ritardo, e sempre per aspetti tecnici che subiamo, perché insomma la volontà è quella di essere i più reattivi possibili. Poi capitano situazioni dove appunto dobbiamo adeguare il bando e c'è poco da fare, insomma è un bando importante di oltre 800.000 euro e quindi ha una sua procedura che è tecnicamente abbastanza complessa. Però nel momento in cui avremo fatto questo piccolo percorso fra aprile e maggio, andremo a valutare sulla base delle indicazioni che riceviamo che attività vorremmo fare lì dentro, faremo un bando per assegnare un gestore professionista il coordinamento delle attività che si faranno, diciamo se durante le ferie o poco dopo riusciamo ad avere il teatro in sicurezza, con l'autunno inizia l'attività che nel frattempo abbiamo definito assieme e che abbiamo dato in appalto a un gestore che sia competente di attività di natura culturale e anche relative al teatro. Quindi io tornerei dicendo, c'è la modalità sicuramente anche non così schematica di valutare degli incontri fra consiglieri e diciamo tecnici e parte della giunta su degli aggiornamenti periodici, lo dicevo anche in giunta recentemente, sono stato consigliere di minoranza e penso che sia più che corretto che ci sia un rapporto periodico fra i consiglieri perché siano aggiornati su questi aspetti. Per la parte relativa ai cittadini, ad esempio l'incontro sul bilancio non è stato particolarmente partecipato. Per me era al 50% informazione sul teatro, sul bilancio, 50% informazione sulle attività in corso, tra cui anche quella del teatro. Non lo so se assemblee pubbliche frequenti, perlomeno la mia impressione è che assemblee pubbliche frequenti tendono, insomma, a non essere poi dopo partecipate, quindi forse conviene valutare una modalità di aggiornamento per la cittadinanza, per la nostra comunità, anche diversa da quella dell'assemblea pubblica, oppure un'assemblea pubblica all'anno, ma vengo da un'esperienza dopo la presentazione del bilancio che non è che mi dia molte speranze, insomma. Quindi torno a dire, io rivaluterei, diciamo, pur nella logica coerente delle vostre richieste, delle modalità sicuramente anche un pochino più diverse e anche più, come si può dire, gestibili in modo più elastico. Dopo lascio a voi valutare se il mio suggerimento può essere o no adeguato. Grazie.
Qualcuno vuole intervenire? Passiamo, sì, passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Allora, solo per rispondere all'ultima, così, al suggerimento del vice sindaco rispetto alla frequenza di incontri che si possono fare con la cittadinanza, noi ne abbiamo chiesto. L'abbiamo chiesto in concadenza semestrale, non abbiamo chiesto 10 incontri all'anno, quindi sono sostanzialmente due incontri con la cittadinanza. Poi se si fa una presentazione del bilancio e si pubblicizza e si comunica la presentazione del bilancio, secondo me chi è interessato, chi può essere interessato a una comunicazione invece sulla ricostruzione, forse non è molto attirato dal venire a sentire il bilancio, se il suo obiettivo è quello di sentire o di sapere come siamo messi con la ricostruzione, ma giusto per almeno io perlomeno ragionerei in questa maniera. Per quanto riguarda la Torre Civica, è vero, sindaco, che è stato un percorso che è già stato fatto, è vero che è stato votata questa convenzione all'unanimità nello scorso mandato e con chi ci ha preceduto, però è vero che siamo un consiglio comunale nuovo. Ma al di là di questo, capisco che è un tornare indietro in una logica di amministrazione strida un po', però è anche vero che se c'è un caso specifico che è valutato in maniera collettiva, cioè davvero in maniera collettiva e laica, cioè non di parte, io spero che questo passaggio sia chiaro, cioè anche questa mozione e anche questo punto che abbiamo messo all'interno di questa mozione legato alla Torre Civica, non è perché vogliamo portare avanti una bandiera nostra, ma perché sono sollecitazioni che ci vengono comunque dai cittadini, perché crediamo che quello comunque sia un simbolo identitario di questo territorio e di questo comune e che e come tale dovesse avere più rispetto. Ma non per dare delle responsabilità alle scelte che sono state fatte, che sono state sicuramente fatte in buonissima fede, però probabilmente avevano bisogno di più riflessione, forse avevano bisogno di più condivisione anche con la cittadinanza e non con un incontro solo, forse avevano bisogno anche di una concertazione diversa con la sovrintendenza, perché ditemi voi una sovrintendenza che cosa ne può sapere di un simbolo identitario di un paese, di un comune come Novi di Modena, di 10.000 abitanti, da Bologna, al netto del
al netto delle sicuramente delle come devo dire delle regole che una sovrintendenza si dà per valutare questi monumenti, perché per carità ci stanno. Però è anche vero, è un falso storico, verissimo, ma è un falso storico che dura che ce l'abbiamo da 70 anni, è ancora un falso storico. Se noi digitiamo su Google Novi di Modena nell'opzione immagini, la prima cosa che salta fuori è la Torre Civica di Novi merlata. Se noi guardiamo, abbiamo assistito alla presentazione in commissione del patto dei sindaci, nelle slide che ci sono state presentate, nelle headline del nostro comune c'era la Torre Civica merlata. Sono stati fatti fare di recente all'istituto comprensivo dei lavori con i bimbi, dei disegni, dei lavori fatti dai bimbi, hanno disegnato la Torre Civica merlata, che non l'hanno nemmeno mai vista. Non l'hanno nemmeno mai vista, cioè è un simbolo, è un'identità, è un simbolo nel quale questa comunità si riconosce, si è sempre riconosciuta, e gliene abbiamo tolti troppi in questi anni, per innumerevoli motivi e con sicuramente tutta la buona fede di chi l'ha fatto. Questa sollecitazione che abbiamo fatto in questa mozione, fatta nello specifico sulla Torre Civica, ma vale allo stesso modo per il Teatro Sociale, vale allo stesso modo per il Municipio Storico, vale allo stesso modo per la sala Arci, l'ex sede Arci di Rovereto, ex Omni, sono quel poco che ci è rimasto della storia identitaria di questo territorio, nei confronti della quale, secondo me, va speso anche più tempo se necessario. Sindaco ha detto, quando ha presentato, me lo ricordo bene perché c'ero, quando ha presentato il progetto di ricostruzione della Torre Civica, ha detto se l'accettiamo così ha dei tempi, se la dobbiamo ridiscutere, se l'avessimo dovuta ridiscutere sicuramente sarebbe passato più tempo. Io credo che per un simbolo di quel genere, che tra l'altro non ha neanche, come devo dire, non è che ci debba andare ad abitare qualcuno dentro, non è che nemmeno debba svolgere delle funzioni istituzionali delle quali ne abbiamo bisogno urgentemente, per un simbolo di quel tipo probabilmente se anche ci mettiamo un anno in più, due in più o tre in più, forse otteniamo un risultato diverso e più di rispetto nei confronti della nostra identità, della nostra storia. E ci tengo a precisare che non è una bandiera nostra, io spero che, se ci crediamo, deve essere una bandiera di questo territorio, di questo Consiglio Comunale insieme e di tutti i cittadini. Ecco, grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Sì, Susanna, in realtà c'è la Susanna. Una cosa volevo dire, chiedo gentilmente di rispettare i tempi degli interventi, e al consigliere De Gozzanotti ti ho fatto fare due interventi che non si poteva. La replica alla fine, comunque l'ho fatto fare visto l'importanza del tema. Quindi passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Grazie, buonasera a tutti. Due considerazioni abbastanza veloci. La prima in relazione alle tempistiche di esecuzione dei vari progetti, è un tema, quello del personale, che abbiamo ribadito più volte, purtroppo peggiora nel corso degli anni invece che migliorare. La regione sulla carta dice che ci assegna un tot di interinali, in realtà non ce li manda, non ce li abbiamo, e il personale si riduce man mano, si riduce perché sono ragazzi molto preparati che, lavorando da noi imparano un mestiere e velocemente vincono i concorsi che ultimamente stanno uscendo un po' dappertutto e quindi vanno a lavorare presso altri enti perché incaricati a tempo indeterminato e non con un rinnovo di 3-4 mesi, lasciandoci con delle grosse problematiche sia ai lavori pubblici che si stanno occupando appunto della ricostruzione dei centri che nella ricostruzione privata che ancora deve far fronte alla rendicontazione dei vari SAL. Condivido quello che diceva il vice sindaco Fabbri sulla tempistica degli incontri. Fare degli incontri cadenzati credo che sia anche controproducente perché proprio perché non sappiamo come si muovono questi cantieri e corriamo il rischio di fare un incontro dove abbiamo niente da dire, cioè tutte le volte che c'è stata una novità, tutte le volte che siamo arrivati a fare un passo avanti nei vari progetti, nelle varie questioni, abbiamo sempre convocato la cittadinanza e sempre reso partecipi tutti dei vari cantieri, delle varie proposte, dei vari progetti. Io credo che questo sia anche un modo corretto di agire, cioè abbiamo una novità, la presentiamo immediatamente, poi magari nel corso della presentazione dell'argomento principale si può anche aggiornare sugli altri cantieri, però bisogna anche trattare la cittadinanza con rispetto, cioè non li possiamo convocare ogni 6 mesi e poi dire vi abbiamo convocato lo stesso ma in realtà non abbiamo niente da dirvi, è poco rispettoso secondo me, cioè io da cittadino se devo venire a una riunione del genere un po' di nervoso mi viene. Un aggiornamento tra di noi come consiglieri o come commissione credo che sia assolutamente necessario, non dovuto ma necessario, anche con una comunicazione del sindaco che di volta in volta dica ed elenchi qual è lo stato dei vari cantieri. Per quanto riguarda la Torre Civica, abbiamo fatto questa discussione un milione di altre volte, allora i confronti con la sovrintendenza sono cominciati prima del nostro insediamento e già da allora la sovrintendenza è stata molto chiara che la torre non poteva essere ricostruita in questo modo. Ne abbiamo discusso ampiamente anche dopo, cioè anche questa cosa che sembra che semplicemente abbiamo accettato quello che loro ci hanno proposto, abbiamo detto sì va bene, come se non ci importasse assolutamente niente, credo che sia ora di finirla con questa idea, perché non è così. Quando abbiamo presentato...
Non l'ha detto nessuno però, è scusa.
Sì, però sembra che... non abbiamo condiviso, non abbiamo fatto, non abbiamo tenuto conto che il simbolo di Novi non è vero. Cioè, quando è stata fatta la presentazione del progetto, sono stati illustrati i 10 progetti più significativi presentati alla sovrintendenza, comprese diverse proposte con le merlature. L'architetto Privetti si è adoperato in tutti i modi perché potesse in un qualche modo anche solo essere richiamata la torre civica com'era, proprio spiegando alla sovrintendenza più volte di come questa fosse un simbolo per i novesi e anche noi l'abbiamo sempre ribattuto in tutte le riunioni. La sovrintendenza purtroppo ha dei criteri di giudizio che sono differenti da quelli che invece sono comunque i nostri desiderata e non c'è niente da fare, c'è anche ricominciare da capo ripresentando di nuovo il progetto, ci ritroveremo di nuovo la sovrintendenza che ci torna a dire di no e abbiamo perso degli anni, perché quello che è il concetto psicologico alla sovrintendenza non interessa. In più c'è un altro problema, la torre non è una ricostruzione semplicemente pubblica, ma è un misto pubblico-privato legato all'esecuzione di una UMI. Se non viene realizzato il tutto, il privato perde veramente molti finanziamenti e anche soldi che ha investito lui, perché quella torre lì, essendo metà nostra e metà del privato, un domani per convenzione verrà ceduta al comune. Quindi il rischio è non ci mettiamo più anni, ma non ci ritroviamo con nulla. Allora, Il progetto presentato è un progetto storico, comunque, che rivede quella che era la torre ai suoi inizi. E vedo, non c'è più nessuno, ma se fossimo solo 40 anni, cioè se non fossimo nel 2023, ma nel 1980, probabilmente ci sarebbero delle persone che se la ricorderebbero com'era. Quindi è vero che è un simbolo, ma di volta in volta diventa un simbolo. Diventerà un simbolo nuovo, ma nessuno ha anche la pretesa di cancellare quello che è stato. Rimane una traccia importante, è disegnata e riportata sui documenti, molto bene, è importante che così sia e che rimanga. Però se vogliamo rivedere una piazza, se vogliamo rivedere una torre civica, bisogna che ci diamo da fare e andiamo avanti. Se fermiamo il cantiere, non sembra una sciocchezza, ma in realtà si ferma tutto quanto di nuovo e blocchiamo il paese per altri 5-6 anni. Non credo che ne valga la pena. Oltretutto, questo è lo scenario migliore, perché corriamo il rischio di perdere i finanziamenti, non aver più soldi per farla, perché abbiamo dovuto a tutti i costi inseguire un progetto che è di difficile realizzazione.
Qualcun altro vuole intervenire? Bene, passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, vabbè, naturalmente l'oggetto l'abbiamo proposto noi, quindi per forza noi voteremo a favore, questo è scontato. E, no, tornando un attimo alla discussione, sia chiaro che ha preso, diciamo così, una piega e un'argomentazione riguardo della Torre Civica, ma non è solo Torre Civica, cioè Torre Civica perché appunto è un esempio tra i tanti, ma purtroppo sono tanti gli esempi. E quello che volevamo scaturire nella discussione e cercare di riattivare è l'attenzione attorno alla ricostruzione, perché altrimenti diventa un po' come l'occhio che si accomoda, cioè pian pianino l'occhio cioè non si rende neanche più conto di quello che c'è e vede che la situazione è quella e non se ne rende neanche conto, il nervo ottico non tira più perché pian pianino l'occhio si è affievolito e rimane sempre a guardare quello che è, non si rende conto della situazione qual è. Perché dall'altra parte noi abbiamo dei comuni, come è stato detto prima, accennato prima, che sono molto più avanti di noi. Adesso non è una gara, ma purtroppo dobbiamo fare i conti all'interno di Terre d'Argine, dobbiamo fare i conti all'interno di una regione Emilia-Romagna, dobbiamo fare i conti con chi anche ci può aiutare o aiutare in un altro modo, al di là del discorso dei conti che vengono fatti in base al prestiario. Perché l'esempio che faccio del comune di Concordia, dove io sono stato in maggioranza fino a qualche mese fa, arriverà con i prossimi mesi in settembre ad avviare la stagione del teatro, cioè avviare la stagione del teatro vuol dire averlo aperto e avere già delle compagnie e l'Emilia Romagna Teatro che ci lavora dentro, avere anche il teatro di Vallalta, stessa situazione, nel 2024 verrà aperto il municipio, quello storico. C'è una progettualità, mi sembra, da altre parti che al momento, purtroppo al momento, non c'è. Come anche gli aggiornamenti, quello che è stato detto prima riguardo gli aggiornamenti fatti alla popolazione. Per assurdo sarebbe bello che non se ne facesse neanche uno e che non fossero fatti neanche a noi. Cioè che la popolazione vedesse quello che viene fatto e realizzato lo si vede praticamente senza bisogno di doverglielo spiegare o presentare prima. Perché penso che la popolazione sia poi anche stanca di vivere in un centro storico difficilmente raggiungibile, penso per Novi, di vivere in un centro storico come quello di Rovereto, che ha cambiato anche l'identità, al di là dei risultati delle amministrative, penso che la popolazione abbia voglia di ritornare a rivivere il proprio comune, di rivivere quello che era la comunità. E purtroppo in questa condizione, sia nel pubblico che nel privato, la situazione è quella che abbiamo.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, grazie. Condividiamo le premesse elencate nella vostra mozione. L'attenzione sul tema della ricostruzione pubblica e privata non deve e non è mai venuta a mancare da parte della nostra amministrazione. Nonostante tutti gli sforzi messi in campo anche da parte dei nostri uffici comunali, bisogna comunque tenere in considerazione che in quest'ultimo anno, tra le principali cause dei ritardi, ci sia stato un esponenziale costo dei materiali in seguito alla crisi energetica, alla mancanza di reperimento dei materiali che in più casi hanno imposto un fermo sui cantieri pubblici, esempio le scuole di Rovereto sulla Secchia. In altri casi, su progetti prossimi alla realizzazione, gli uffici hanno dovuto ricalcolare i costi e aggiornare i prezzari. In altri ancora si è reso necessario trovare materiali alternativi alla realizzazione del progetto. Su tutto ciò grava poi il problema della carenza di personale impegnato nella progettazione di tali opere. Un problema che già in diverse occasioni abbiamo portato e discusso su questi tavoli, condividendoli anche con le forze di minoranza nel precedente mandato amministrativo, richiedendo l'aiuto da parte della Regione nel sopperire ulteriori risorse di personale per velocizzare l'iter di ricostruzione. Ma ad oggi non si hanno ancora avute risposte. L'impegno nel tenere aggiornato il Consiglio e la comunità sullo stato della ricostruzione pubblica è già avvenuto durante la serata di presentazione del bilancio preventivo, avviene in modo puntuale anche sul periodico comunale del Nuovo Informa, che prevede le due pubblicazioni annuali e continueranno a mancare, nei tempi e nelle modalità che riterremo più funzionali. Non ci troviamo però d'accordo sulle azioni che chiedete di intraprendere. Non è possibile rimettere in discussione il progetto della Torre Civica di Novi, poiché il progetto è già stato approvato e ha ricevuto, dopo il vincolo di interesse culturale imposto da parte della soprintendenza nel 2019, l'autorizzazione da parte del medesimo ente alla realizzazione del progetto presentato nella serata pubblica del 10 marzo del 2022. Probabilmente senza quel vincolo le possibilità di poter ricostruire la Torre Civica con una forma simile a quella prima del crollo potevano essere maggiori. Ma con questo vincolo imposto il parere della soprintendenza è diventato decisivo sulla possibilità di ricostruire la torre. Pertanto, rimettere in discussione il progetto significherebbe posticipare ulteriormente la sua ricostruzione, tornando a far ragionare la soprintendenza col rischio di perdere anche i contributi. Per questo motivo il nostro voto sarà contrario.
Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? 5. Contrari? 11. Ok, grazie. Astenuti? Nessuno. Quindi con la votazione con 5 favorevoli e 11 contrario dichiaro chiusa il secondo punto dell'ordine del giorno. Punto numero 3. Approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Buonasera a tutti. Questa sera andiamo ad approvare il PAESC, ormai lo chiamiamo tutti così per abbreviarlo, è appunto il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. È un piano strategico. Cioè è un piano che raccoglie tutte quelle che sono le azioni che il Comune di Novi di Modena intende mettere in campo, dandosi come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, almeno l'obiettivo comune degli altri sindaci del 40%, noi vorremmo arrivare almeno al 47,7%. Sono una serie di interventi a favore dell'ambiente che non riguardano soltanto l'energia sostenibile. Quest'anno, negli ultimi anni, quello che era il PAES si è arricchito di una lettera in più, che è la C, e che riguarda il clima. Quindi tutte le azioni che sono state messe in campo riguardano vari interventi su varie strategie su vari argomenti. Direi che quello più significativo è sicuramente la sostituzione di tutti i punti luce pubblica che hanno abbattuto in maniera importante le emissioni di CO2 in atmosfera, ma hanno anche al tempo stesso consentito al Comune un grande risparmio per quanto riguarda le bollette della luce che nell'ultimo anno abbiamo visto aumentare così tanto anche nelle nostre case. Anche altri piccoli, quelli che sembrano piccoli interventi, hanno invece un impatto importante e significativo sulle emissioni di CO2. Abbiamo cominciato a ridurre la velocità su alcune strade, portandole ai 30 all'ora. Andare più piano vuol dire consumare meno benzina e vuol dire inquinare di meno. Un forte impulso abbiamo dato alle piste ciclabili e quindi alla loro realizzazione. Abbandonare l'auto e usare la bicicletta consente un immediato abbattimento delle emissioni d'atmosfera. Tutta la riqualificazione degli edifici, sia quelli pubblici che quelli privati, contribuisce a questa riduzione. Perché? Perché tutti stanno godendo della possibilità di efficientarli, quindi significa utilizzare meno gas per il riscaldamento, utilizzare i pannelli solari appunto sia per il riscaldamento che per l'illuminazione. Cioè si è cominciato a mettere insieme una serie di interventi che ci devono portare a questa soglia del 47%. Altri interventi che sembrano, come dire, sempre piccoli, però l'amministrazione, insomma, è il comune di Novi, non ha un bilancio enorme, verrà presentato dopo. Ci sono alcune voci che riguardano lo stanziamento di alcuni interventi in ambito ambientale, come di nuovo il bando per l'acquisto delle biciclette, il bando per la rimozione dell'amianto sia sulle le abitazioni che le imprese. Ancora quest'anno abbiamo voluto provare in accordo con le associazioni del territorio che si occupano di grandi eventi, abbiamo voluto provare a proporre una serie di idee per ridurre il monouso. Sì, perché questo piano va verso anche un'attenzione particolare allo smaltimento dei rifiuti, ma più che altro al riciclo, al riutilizzo delle risorse che ci sono già in circolo, perché riutilizzare qualcosa che è già stato prodotto significa utilizzare meno materie prime e naturalmente il ciclo di produzione immette meno CO2 in atmosfera. Insomma, sono tutta una serie di azioni, interventi, proposte che il nostro comune fa. È degli ultimi giorni proprio un incontro anche con le imprese per provare a mettere insieme una comunità o diverse comunità energetiche sul nostro territorio. È un argomento che insomma si comincia a sentire un po' in tutta la regione. Anche da noi proviamo a farci promotore di questo tipo di intervento che consente l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Quindi tutte queste iniziative, tutti questi interventi messi insieme dovrebbero portarci nel 2030 a un abbattimento delle emissioni pari al 47,7% rispetto a quanto rilevato nel 1998, che è la linea di base da cui partire, è la linea di paragone che la normativa ci dà, la linea da cui partire per dire abbatto e immetto meno CO2 in atmosfera nel corso degli anni.
Qualcuno vuole intervenire? Nessuno? Okay. Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
No, è un intervento, ma semplicemente perché è comunque un piano che riteniamo anche noi molto importante. Ne abbiamo discusso anche in commissione in maniera molto esaustiva, tra l'altro siamo entrati anche naturalmente più nello specifico di quanto si sia fatto, si possa fare in un consiglio comunale, insomma. Le commissioni servono anche a questo. È un piano che viene tra l'altro da lontano, perché viene dal patto dei sindaci al quale questo comune tradizionalmente ha sempre aderito e quindi non è altro che un continuare comunque su questa strada e su queste pratiche per la riduzione appunto degli impatti ambientali del rispetto comunque delle, quindi ecco, ci tenevo a sottolineare comunque l'importanza di questo PAESC e alla, così, anche alla minuzia con cui è stato redatto e anche lo studio che è stato fatto sul raggiungimento appunto di questo 47,7% attraverso tutte delle azioni che in parte sono in carico all'ente e quindi chiaramente alla capacità e la forza e la possibilità di poter fare, in parte ovviamente sono in capo anche ai privati, sono in capo a tutto il mondo imprenditoriale e in questo caso dobbiamo sperare sulla buona volontà sia dei privati che della parte artigianale industriale e anche su tutte quelle misure messe in campo dalla nostra regione per poter poi incentivare appunto questa parte a raggiungere determinati obiettivi. Grazie.
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, ringrazio anche il consigliere Zanotti per questo intervento. Vi aggiungo solo una piccola riflessione. Il PAESC o PAESC riguarda chiaramente tutto il territorio, nel senso che prende in considerazione anche le azioni dei privati, del produttivo, oltre che della pubblica amministrazione, di tutto quello che appunto è stato possibile raccogliere, analizzare e considerare all'interno di un unico sistema che chiaramente a livello locale influisce sulla sostenibilità e sul clima. Io però aggiungo un pezzettino che l'amministrazione ha già iniziato a percorrere a seguire questi obiettivi e a percorrere in modo deciso alcune delle indicazioni del PAESC, tanto che l'obiettivo che ci siamo dati è superiore a quello che sarebbe stato il minimo da raggiungere per poterlo approvare, per poterlo adottare come strumento di riferimento. E l'abbiamo potuto fare proprio perché le azioni di questi ultimi anni sostanzialmente hanno già si sono inserite appunto in alcuni ambiti, in alcune scelte che hanno sostanzialmente già mitigato alcuni degli effetti impegnativi che noi stiamo avendo sul clima, sull'ambiente, che adesso cominciamo a rendercene conto e se ne parla in modo diffuso e sembra quasi impossibile lasciare fuori questi ragionamenti dai discorsi. Solo qualche anno fa, quando abbiamo iniziato a ragionare dell'efficientamento e della sostituzione dell'illuminazione pubblica con tutta la parte a basso consumo, a LED, era ancora un tema che era un po' incerto tra il costo dell'investimento, il recupero effettivo, insomma, quindi adesso è vero, si risparmia, per fortuna che abbiamo fatto questo investimento prima dei rincari delle bollette, ma si guarda molto di più e per fortuna quelli che sono invece gli aspetti di sostenibilità e di attenzione, quindi devo dire che chiudo dicendo che consiglierei la lettura di questo documento un po' a tutti, ecco, noi lo pubblicheremo chiaramente sul nostro sito, ma visto che coinvolge tutta la nostra comunità, tutti i cittadini, le imprese, tutti quanti, ecco, io credo che potendo dire noi ci siamo, abbiamo iniziato, abbiamo fatto un pezzettino, qualche passo, invitiamo tutta la comunità a fare qualche altro passo insieme a noi per essere davvero efficaci nel raggiungere questo obiettivo. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, come anticipato anche dal consigliere Zanotti, noi voteremo a favore, ma non soltanto come oggetto e anche per il lavoro che c'è stato dietro, che è stato ben elencato dall'assessore competente, ma anche proprio per una filosofia che deve appartenere ed è interessante che per prima la prenda in mano l'amministrazione, perché deve essere appunto da traino e questo documento deve essere, come dire, proposto. Tornando a quello discorso che si diceva prima degli aggiornamenti fatti alla popolazione, magari cercare in questo caso anche di promuovere o trovare delle formule perché possa arrivare in una maniera il più capillare possibile. Purtroppo, per fortuna, l'ecologia adesso si mescola all'economia e questo diventa, diciamo così, un punto di forza ma anche un punto di limite, purtroppo, perché il mondo è andato in questa direzione. Quindi con l'attenzione dovuta nei confronti di chi amministra, quindi bene le comunità energetiche, ma che abbiano una prosecuzione, un'attenzione, un monitoraggio costante, e così anche sulle varie formule che ci saranno sicuramente in un futuro prossimo venturo di attenzione sempre di più impattante all'ecologia, perché in qualsiasi ambito, soprattutto nelle scuole, questo deve essere un cardine principale per avere delle generazioni pronte a delle sfide future.
Qualcun altro vuole dichiarazione di voto? No? Niente. Bene, passiamo alle votazioni. Favorevoli? Ok, contrari, astenuti, nessuno. Quindi con 16 voti favorevoli dichiaro approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Bene. Contrari, astenuti, quindi passa all'unanimità. Bene, passiamo al punto 4. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto. Prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024, in esercizio provvisorio all'annualità 2023. Urgente ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000 e conseguente modifica strumenti di programmazione nel documento unico di programmazione 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale con delibera numero 4 del 14/02/2023. Passo la parola a Nicola Burani.
Sì, buonasera. Con la delibera all'ordine del giorno si va a ratificare quella variazione approvata in giunta d'urgenza appunto a febbraio. È una variazione che è stata fatta per adempiere partecipare a un bando, o meglio, per poter partecipare all'affidamento della gara per questi soldi che riguardano la graduatoria nella quale il Comune è stato inserito. E era una graduatoria a cui aveva partecipato già ad ottobre, c'è stato lo scorrimento e quindi, essendo entrato il Comune in graduatoria per poter essere ammesso a finanziamento, era necessario poter iscrivere i soldi nel bilancio 2023. Riguardo il PNRR, questa è la specificità, perché è una variazione che abbiamo fatto prima ancora di approvare il bilancio sugli investimenti, ma dato c'è stato un articolo della legge di bilancio della legge del 77/2021 che ha dato la possibilità agli enti, appunto, anche in esercizio provvisorio, qualora come si trovava il Comune di Nove di Modena in questo caso, a poter approvare delle variazioni sugli investimenti riguardanti appunto il PNRR. Quindi, adottando questa normativa, l'ente, la Giunta in questo caso, ha approvato questa variazione di bilancio e oggi con il Consiglio va a ratificarla nei tempi previsti dalla normativa. Abbiamo anche ricevuto il parere del revisore favorevole sulla delibera di Giunta e vedete l'importo di 648.024 che appunto lo iscriviamo in entrata e pari valore anche in spesa e sarà poi anche recepito ovviamente questo stanziamento nel bilancio di previsione 23-25 in approvazione in consiglio in data odierna. Grazie.
Qualcuno deve fare delle domande? Qualcuno vuole intervenire? Niente, passiamo a dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare dichiarazione di voto? Nessuno? Beh, votiamo. Favorevoli? Perfetto. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Non si accende più. Con 16 voti favorevoli dichiaro chiusa la votazione. E passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Benissimo. Contrari? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Quindi votato all'unanimità. Passiamo agli altri punti. Abbiamo parlato prima ci siamo riuniti, abbiamo pensato di il punto 5, 6, 7, 8 di unirli insieme. Allora, il punto 5 si parla di IMU. Al punto 6 addizionale dell'IRPEF, al punto 7 al documento unico di programmazione e al punto 8 bilancio. E le votazioni invece sono divise. Quindi se ci sono delle domande, delle discussioni, dichiaro aperta la discussione. Passo la parola all'assessore Fabbri Mauro.
Come prassi, in occasione del bilancio di previsione, faremo una introduzione, un breve riassunto, prima di passare agli aspetti puramente tecnici. In questo caso, nella presentazione, ci siamo un po' divisi gli argomenti fra il mio assessorato e il sindaco. Io in particolare entro più che altro nella parte della bilancio corrente. Vado a darvi la mia introduzione. Allora, in premessa occorre sottolineare come negli anni il coordinamento delle attività di gestione dei tributi e dei bilanci sia progressivamente cresciuto all'interno dei comuni dell'Unione Terre d'Argine. L'Unione ha da tempo superato il suo ruolo di erogatore di servizi conferiti dai comuni ed è sempre più il luogo in cui si incontrano e confrontano tutti gli assessorati per ottimizzare e armonizzare le attività di propria competenza. Dopo difficili anni di gestione della crisi Covid, questo nuovo bilancio di previsione 2023-25 sarà il primo bilancio senza risorse e spese riferibili alla gestione dell'emergenza sanitaria. Viviamo ormai in una realtà fortemente globalizzata, in cui allo stesso modo dei contagi trasmessi dai virus, nel corso del 2022 si sono propagate anche altre forme di infezione di natura virtuale all'interno delle reti finanziarie ed economiche europee e mondiali. Sono malesseri ben conosciuti da tutti. Mi riferisco all'aumento delle materie prime e della loro messa in opera, all'aumento dei costi di tutte le forniture elettriche, all'improvvisa impennata dell'inflazione. Il tutto a sua volta sospinto e gonfiato dagli effetti di una guerra ai confini della nostra Europa. Nonostante questo contesto negativo, è per noi importante portare all'approvazione del Consiglio un bilancio di previsione che rappresenti pienamente il primo anno del nuovo mandato amministrativo e che inizi a promuovere una parte degli obiettivi che lo caratterizzano. Se focalizziamo l'attenzione sulla annualità 2023 e ci soffermiamo sulla parte corrente, vediamo che è in equilibrio con l'importo di entrate e spese corrispondenti ad euro 8.831.632, di cui circa 1.000.000 sono trasferimenti che riceviamo e giriamo di pari importo ai cittadini, istituzioni e assicurazioni. Quindi formalmente io l'ho peso 7.800.000 per capirci, il nostro bilancio di parte corrente. Le altre sono trasferimenti. Questo importo di parte corrente sostiene importanti maggiori spese vive rispetto al precedente previsionale 2022, di cui le principali sono riferibili a quanto prima descritto, aumento delle utenze, delle materie prime, degli appalti di manutenzione e acquisti di beni soggetti all'inflazione. Però, oltre a questi elementi, dobbiamo includere il costo del personale legato all'aumento previsto dal contratto collettivo del lavoro, con ulteriore emolumento, una tantum per il 2023 dell'1,5%, una nuova assunzione di personale, questa è una notizia positiva, i maggiori trasferimenti all'Unione, i maggiori accantonamenti richiesti dal Fondo Credito Dubbia Esigibilità e infine un contributo di parte corrente per sostenere gli investimenti pari a 70.000 euro. A fronte di queste necessità contingenti, prosegue comunque il nostro sostegno all'economia tramite il bando a favore dell'occupazione di cittadini residenti nel nostro comune. Prosegue il bando per apertura o riqualificazione dei negozi. Si avvia un progetto di stazioni meteorologiche all'interno delle attività dell'agricoltura 4.0. Si implementa la promozione del turismo lento anche grazie alla nuova importante convenzione con la Via Romea Imperiale Germanica. Allo stesso modo il sostegno all'ambiente si conferma con i bandi per la rimozione dell'amianto e per l'acquisto di biciclette, con un nuovo progetto per la riduzione della plastica monouso all'interno dei grandi eventi, con l'avvio del percorso partecipativo per realizzare la prima comunità energetica rinnovabile nel nostro comune. Inoltre, come da poco approvato, con l'inizio della programmazione delle attività previste dal nuovo PAESC. Fondamentale rimane il sostegno alla cultura tramite il potenziamento delle attività del PAC, l'attivazione di nuove attività ed eventi all'interno del progetto Social Theater Lab da realizzare all'esterno e all'interno della zona d'ingresso al teatro. Questo chiaramente non appena completata la messa in sicurezza dell'edificio. Il supporto e la collaborazione con il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, anche grazie a nuove collaborazioni quale quella con Web Radio 5.9 e inoltre la continuazione e innovazione della rassegna Novi 360. Confermiamo in questo bilancio il nostro sostegno alle associazioni e allo sport attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni che gestiscono le nostre strutture comunali. Allo stesso modo il contributo alla Pro Loco Adriano Boccaletti e i contributi per favorire la promozione sportiva giovanile. Prosegue il progetto Muoviti Muoviti, dedicato all'avvicinamento allo sport dei più giovani. Infine è stato inserito un circuito di allenamento ciclistico permanente all'interno dell'area adiacente al Multiverso di Rovereto. Proseguono le attività ricorrenti legate alle pari opportunità. Ricordo infine che nel bilancio di previsione votato ieri sera in Unione sono comprese numerose attività che coinvolgono la nostra comunità in materia di istruzione, salute e servizi sociali. E direi sicurezza che mi sono dimenticato. Ritorno ora alla parte iniziale di questa presentazione, in cui mi sono soffermato sulle difficoltà del contesto economico in cui ci siamo trovati a predisporre questo bilancio di previsione 2023-2025. Risulta evidente che per supportare gli ulteriori costi a cui saremo soggetti non è più possibile rimandare la manovra fiscale che era già stata deliberata dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 e poi rimandata ulteriormente nei due anni successivi per il protrarsi della crisi Covid. All'inizio del 2023, dopo che il nuovo governo ha reso nota la manovra di bilancio definitiva, i nostri comuni di Terre d'Argine hanno scelto di affrontare le nuove necessità impegnandosi a realizzare una nuova manovra fiscale contenuta e che uniformasse il prelievo all'interno della stessa Unione. Il risultato di questo confronto ha portato tutti e quattro i comuni a ritoccare e uniformare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF e dell'IMU. Per Novi in particolare l'aliquota IRPEF è passata dallo 0,5 allo 0,6, innalzando però la soglia di esenzione da 8.000 euro fino a 10.000. E in base ai dati dei redditi del 2020, questa esenzione equivale a esonerare circa il 25% dei cittadini, quindi uno su quattro, con reddito maggiore di zero. Inoltre la nuova aliquota base dell'IMU sale dall'1 all'1,06%. Nel caso specifico dell'IMU si mantengono le agevolazioni per le categorie che avevano diritto a un'aliquota ridotta e si introduce una nuova riduzione destinata alle attività produttive che affittano capannoni e negozi sfitti da almeno un anno. Concludo ricordando un elemento positivo da segnalare all'interno del nostro nuovo bilancio, cioè la progressiva riduzione dell'indebitamento che nel 2023 raggiungerà il suo minimo storico scendendo sotto il valore di quota capitale di 3 milioni di euro. Passerei la parola al Sindaco.
Grazie all'Assessore Fabbri, Assessore al Bilancio. Riprendo alcuni temi che l'Assessore ha citato partendo proprio dai passaggi che sono stati fatti ieri sera nell'approvazione del Bilancio dell'Unione, perché ritengo che quest'anno, insomma, l'approvazione di questa manovra di bilancio che proponiamo al Consiglio si colloca all'interno di un percorso che stiamo seguendo con molta attenzione da più di un anno, che è quello del piano urbanistico generale, appunto, che cerca di formalizzare anche negli strumenti di pianificazione questo passaggio politico strategico come visione di un territorio unitario che non è più la somma di alcuni comuni che fanno cose insieme, ma che diventa davvero quella che viene definita ormai in tutti i documenti ufficiali dalla Regione come una città diffusa. Quindi l'analisi dei luoghi, delle frazioni, delle singole particolarità diventa elemento di visione unitaria, di interscambio tra i territori, così come l'individuazione di aree a rischio con azioni comuni, con ambiti complessi che richiedono interventi sinergici, appunto sono elementi caratterizzanti del nuovo piano urbanistico. In questi primi mesi sono stati fatti incontri su tutto il territorio, proprio assemblee con i cittadini, con le associazioni di categoria, con i tecnici, per sviluppare ulteriormente il confronto su questi temi. Ne approfitto per ricordare che lunedì prossimo proprio avremo un ulteriore incontro di aggiornamento anche su sollecitazione proprio in questo Consiglio Comunale da parte della nostra minoranza, quindi abbiamo accolto, insomma, questa richiesta e sostanzialmente ne approfitteremo anche per fare un aggiornamento del percorso, visto che ormai manca un mese di tempo ancora per presentare le osservazioni al piano urbanistico generale. Sempre in Unione, ieri sera è stata data formalmente una notizia molto importante, che è l'assegnazione formale da parte della Regione di un finanziamento che viene tratto dai fondi europei, dal FESR e dall'FSE+, che sono i due fondi che l'Unione Europea assegna appunto alle regioni e poi le regioni a caduta sugli enti territoriali. Normalmente questi fondi venivano riservati alle città capoluogo di provincia, quindi nella nostra area chiaramente solo a Modena. Nell'ultima edizione anche tre unioni avanzate, che sono la nostra, l'Unione della Bassa Romagna e l'Unione della Romagna Faentina, sono state sostanzialmente promosse a capoluoghi di provincia perché hanno avuto l'assegnazione degli stessi contributi come le città. La nostra unione ha ottenuto un'assegnazione di un finanziamento di 6 milioni e 500 mila euro complessivamente sui quattro territori. Alcuni interventi che sono stati decisi all'interno di questi fondi europei erogati in questa agenzia trasformativa urbana di sviluppo sostenibile ATUS, dicevo, alcuni di questi fondi verranno dedicati ad attività che sono comuni a tutti noi enti che partecipano all'Unione, che sono per la nuova sede dei servizi sociali e per la nuova sede della polizia locale, quindi avremo finalmente, diciamo, anche le risorse per poter completare la realizzazione di queste importanti sedi. Per il territorio specifico di Novi di Modena, quindi sempre all'interno di questo finanziamento, ieri sera anche il Presidente Bellelli ne ha parlato nella seduta dell'Unione, abbiamo candidato la riqualificazione dell'edificio taverna all'interno del Parco della Resistenza, una riqualificazione energetica e sismica dell'edificio, quindi per consentire proprio un recupero complessivo, promuovendo l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni, e prevede un finanziamento di 413.000 euro, appunto questa riqualificazione all'interno di questo finanziamento complessivo che, dicevo, abbiamo ricevuto dalla Regione. Parlando sempre di finanziamenti, sono molto importanti anche i progetti PNRR che sono stati approvati per quello che riguarda il piano della transizione digitale. Ormai siamo diventati abbastanza esperti, ci hanno obbligato ad essere più smart, più come posso dire, attenti utilizzatori di questi strumenti. È molto importante che continuiamo in questo percorso di innovazione, soprattutto per garantire, diciamo così, la prossimità dei servizi con i cittadini anche in settori che tradizionalmente non consentivano di essere più, diciamo così, resi in modo digitale. Mi sto riferendo in particolare all'accesso alle pratiche edilizie, con un progetto molto importante di dematerializzazione proprio dei fascicoli cartacei che ancora tutti gli enti posseggono nei loro archivi, in modo da dare l'accesso diretto ai cittadini alle pratiche che si riferiscono ai loro edifici. Così come l'acquisizione di ulteriori sistemi di sicurezza informatica per prevenire gli attacchi che anche in questi ultimi periodi si sentono sempre più spesso nominare anche al telegiornale o sulla stampa, proprio perché è diventato un tema molto diffuso e complesso, e anche allo sviluppo di progetti di smart city, di sensoristica, per migliorare sempre quella attenzione alla sostenibilità, al clima, appunto, che, di cui parlavamo anche prima nell'approvazione del documento del PASC. Venendo più allo specifico sugli investimenti che abbiamo programmato per il nostro territorio, riparto da quello a cui si riferiva la delibera della ratifica della variazione urgente di bilancio, cioè il finanziamento di 648.024 euro del PNRR che riguarda l'asilo nido di Novi. Abbiamo progettato, abbiamo candidato e ottenuto questo finanziamento per aumentare la disponibilità di posti all'interno della struttura del nido di Novi, proprio perché abbiamo seguito quelle che sono le nuove indicazioni dei parametri a livello nazionale che vengono proposti per questi servizi per l'infanzia, che dovrebbero arrivare sostanzialmente a dare l'accesso possibilmente al 100% della richiesta, ma comunque ad un numero sempre più importante e significativo di disponibilità anche per i servizi 0-3 anni, appunto per le famiglie. Sempre nell'ambito dell'istruzione eseguiremo, abbiamo messo nella proposta di bilancio un primo stralcio di interventi sulla scuola materna di Rovereto, sulla scuola dell'infanzia e asilo nido, in particolare per la copertura che comincia ad avere qualche problema, e quindi andremo ad intervenire su questo edificio. Questo investimento invece è su risorse Sisma, quindi viene gestito tramite, appunto, i contributi per la ricostruzione, così come è su risorse che riguardano la ricostruzione l'intervento che stiamo portando avanti sulla piazza di Sant'Antonio. Anche la piazza di Sant'Antonio, nel progetto che ormai sta arrivando come esecutivo, ha bisogno dell'adeguamento prezzi proprio per quest'ultima uscita del listino di cui parlavamo prima, e ci immaginiamo che si riescano ad affidare i lavori entro quest'anno, quindi di poter partire con l'affidamento dei lavori entro il 2023. Del teatro ne abbiamo parlato già ampiamente, ma comunque lo ricordo, insomma, che è un progetto che ci siamo impegnati per quello che riguarda la messa in sicurezza e l'attivazione del progetto del riuso, quindi della riattivazione del teatro sempre all'interno di questo 2023, e stiamo provando a portare avanti, anche qua dopo la necessaria attività di adeguamento del computo, anche i lavori di espansione, di nuova di ampliamento della caserma dei carabinieri di Novi, quindi di realizzazione degli alloggi che servono per garantire la continuità del servizio dei militari in servizio appunto nella nostra caserma. Aggiungo un altro elemento, visto che anche prima insomma, abbiamo parlato di aggiornamenti, ne approfitto su quello che è il municipio storico. Avremo in consegna entro la fine del mese di aprile il progetto esecutivo già adeguato con il nuovo prezziario. Questo progetto dovrà passare nuovamente in commissione congiunta. I tempi del 2021-22, dove non ci sono determine o delibere del dirigente, perché sono stati fatti numerosi incontri, sopralluoghi con la soprintendenza per arrivare a definire un progetto che potesse essere già sostanzialmente concordato per non arrivare a secco in commissione. Quando vengono effettuati i sopralluoghi o ci sono incontri, diciamo così, a livello progettuale operativo, non ci sono atti che vengono tracciati all'interno del sistema comunale, ma comunque le attività vanno avanti e molto spesso sono quelle che poi consentono, speriamo, di arrivare alla consegna dell'elaborato che sia già visto e piaciuto. Ecco, ve lo dico quando sarà così, quindi non voglio portare sfortuna, ma speriamo davvero che la consegna dell'elaborato possa passare, essendo già stato concordato al primo colpo in commissione congiunta. Poi servirà la congruità di spesa e anche per il municipio speriamo che tramite la gara gestita con la CUC si possa arrivare all'affidamento dei lavori entro il 2023. Concludo dicendo che naturalmente anche in questo bilancio non possono mancare gli investimenti sulle strade, sulla manutenzione del verde, sulla manutenzione degli edifici comunali, ma sarà necessario poi intervenire nuovamente su questi capitoli quando avremo le risorse aggiuntive che sappiamo deriveranno insomma dal bilancio consuntivo che andrà in approvazione a breve, perché ormai siamo quasi pronti anche per il passaggio in Consiglio Comunale appunto anche con il rendiconto. Quindi le risorse libere che arriveranno dal consuntivo poi saranno necessarie e verranno utilizzate per recuperare anche eventuali mancanze, insomma, che non sia stato possibile inserire già da adesso su questi importanti capitoli di manutenzione e di sicurezza. Io mi fermerei qua, naturalmente poi se ci sono domande o chiarimenti sia io che l'assessore Fabri siamo a disposizione, e lascerei la parola al responsabile del settore servizi finanziari Nicola Burani per l'illustrazione invece più tecnica con i dati di bilancio. Grazie.
Sì, l'arduo compito di cercare di tradurre in maniera più semplice possibile dei numeri che già sono stati comunque in qualche modo analiticamente visti e approfonditi in commissione, però cerchiamo di vedere giusto proprio alcune cose per macro aree, diciamo. E faccio vedere una slide intanto. Già molte cose sono state appunto introdotte dal sindaco e dall'assessore, e facciamo un attimo il focus su quelle che sono appunto le entrate di parte corrente del 2023 previste in questo bilancio. Come vedete, i 7 milioni e 8 di cui si parlava, che sono al netto di quel milione che fondamentalmente lo possiamo considerare quasi una partita di giro, perché sono entrate e uscite di cui diciamo disponiamo, ma sono a favore dei cittadini o enti e istituzioni senza che noi possiamo più di tanto entrare nel merito. Questi 7 milioni e 8 si distribuiscono come entrate negli importi che vedete nella slide, di cui appunto la voce più consistente per il 48% sono i 3 milioni e 8 di entrate da tributi, nel quale appunto entrano anche quell'aumento previsto in delibera in approvazione oggi per quanto riguarda liquide IMU e IRPEF, addizionale IRPEF. 2 milioni e 8 invece che sono da altri generi di entrate, da trasferimenti, piuttosto che appunto il fondo di solidarietà comunale che sapete arriva ad ogni ente, contributi su utenze o altri trasferimenti, IMAG anche, i dividendi IMAG anche se sono leggermente in calo. Poi abbiamo la quota di 450.000 euro che è quella riferita agli IMU per gli immobili inagibili. È un trasferimento che quest'anno si può già inserire nei bilanci di previsione, contrariamente agli anni scorsi, in quanto la legge di bilancio già l'ha previsto come legge e la proroga dell'emergenza fino al 31/12/23, nella quale stanziava anche i fondi per l'IMU degli immobili inagibili, per tutte le aree del cratere sisma. Quindi la stima che abbiamo fatto sullo storico e anche sul fondo stanziato di 450.000 euro in entrata. Altre entrate che sono circa il 5% di quello che è le entrate totali dell'ente. Poi abbiamo altre tipologie di entrate che afferiscono a diritti di segreteria, proventi, cimiteriali, uffici demografici, eccetera, che sono per 570.000 euro, sempre un 7% circa. Il resto sono fitti attivi e altre economie che arrivano per bando commercio, occupazione residenti per 160.000 euro. Coprono solo il 2%. Queste entrate vanno poi a finanziare quindi le spese sempre di parte corrente che riguardano principalmente il 18%, è sempre la spesa chiaramente un po' più consistente, 1.400.000 risorse umane che quest'anno avranno anche un aumento rispetto all'anno precedente in quanto è stato appunto firmato il contratto, il rinnovo del contratto nazionale che porta quindi a maggior costi per l'ente per circa 100.000 euro. Poi spese, utenze, gestione e riscaldamento a un 9%, 9,5% per 755.000 euro che riguardano appunto tutto ciò che sono le utenze che sappiamo essere in aumento, o meglio, sono state in aumento consistente fino a fine 2022. Fortunatamente c'è un leggero calo in questo primo trend iniziale di come mensilità del primo trimestre 2023, in ogni caso è comunque previsto un costo maggiore. E di circa 120.000 euro complessivi sull'anno rispetto al 22. Per quanto riguarda rispetto al 22 previsionale, spese per invece formazione, riscossioni, altre varie partite che ha l'ente, anche il revisore stesso, arrivano a 158.000 euro che coprono quindi circa il 2%. Spese ordinarie, ufficio tecnico e verde, vedete, per 789.000 euro, che sono il 10%. Sono tutte quelle spese che servono appunto per la manutenzione ordinaria e il verde pubblico sul territorio. Per quanto riguarda invece l'urbanistica e attività economiche, siamo a una spesa complessiva di 83.000 euro, 856, che è una minima parte, l'1%. Altre spese riguardano spese postali, cancelleria e spese legali, eccetera, per 311.000 euro, che è il 4%, e il 5% invece afferisce a spese per eventi culturali o convenzioni con associazioni, per attività sportive, e sono per circa 426.000 euro. Abbiamo poi trasferimenti verso l'Unione Terre d'Argine per 2 milioni e 8, che è in leggero aumento rispetto all'anno scorso, però dentro ci sono anche delle quote che sono trasferite in quanto destinate appunto al sociale, asil nido, che ci arrivano dal Ministero e le giriamo di pari importo, in quanto funzioni conferite. Abbiamo la rimborso dei mutui capitale, di cui si parlava anche prima, che sono per circa il 9%, 715.000 euro, e come già detto, e poi vedremo anche casomai una slide, sono in diminuzione, in forte calo questi rimborsi. Negli anni il trend è positivo, nel senso che appunto cala il livello di indebitamento. Come come uso ed obbligo di legge abbiamo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo di riserva per un totale di 260.000 euro, che sono appunto quelle quote che serve per garantire la copertura di incassi previsti in entrata, ma del quale sia difficile o comunque dubbia esigibilità. Quindi a seconda si fanno dei calcoli che sono normati e si va a stimare quello che è l'importo da accantonare in questo fondo crediti in spesa corrente. Stesso fondo crediti del quale poi si parlerà e si tornerà quando parleremo del rendiconto. E, delle entrate di spesa, di parte corrente 70.000 euro, come detto anche dall'assessore, finanzieranno nel 2023 spese di investimento. Quindi questo per quanto riguarda l'analisi della spesa spesa corrente, quindi la parte corrente del bilancio. Per quanto riguarda invece quella che è la parte degli investimenti, ogni investimento è fondamentalmente coperto da un'entrata finanziata da un'entrata certa, e come sapete sulle spese di investimento fondamentalmente si possono impegnare solo quando appunto si ha il relativo fonti di finanziamento accertato. E tutto il dettaglio di quelle che sono le spese di parte investimenti con le loro relative capitoli di investimento e le fonti sono dettagliate nella nota integrativa. E, tornando però agli equilibri generali del bilancio, vi segnalo che è stato applicato avanzo vincolato presunto al bilancio di previsione, e che sapete è una di quelle facoltà di cui l'ente può disporre. Quindi è stato stimato quello che sarebbe stato il risultato di amministrazione al 31/12/2022, che poi invece vedremo quando lo approveremo che potrà subire anche delle modifiche con il rendiconto. In ogni caso la stima ha previsto la possibilità di trovare quelle risorse da poter già applicare al bilancio di previsione come avanzo vincolato presunto per totali 116.000 euro e 184 che si afferiscono in particolare ad alcuni bandi che l'ente ha già in essere da alcuni anni, che ha destinato ai cittadini, che riguardano contributi per l'occupazione, contributi alle imprese per il commercio, il contributo ex bando residenti per incentivare la residenza sul territorio, quelli destinati alla rimozione dell'amianto e contributi destinati a favorire la mobilità sostenibile, il cosiddetto bando biciclette, oltre a 30.700 euro circa che sono invece nella parte investimenti applicati sempre alla ricostruzione su due interventi che sono previsti nel piano investimenti. Vi faccio solo, che però non si vede mica qua, scusate, vi faccio vedere questa cosa di cui ho parlato prima, che riguarda appunto quello che è l'indebitamento dell'ente, che vediamo adesso, datemi un secondo, giusto per andare a vedere quello che è il grafico, se lo trovo, che di cui ho parlato prima, che appunto ci illustra il limite dell'indebitamento. Come vedete il debito residuo dell'ente, che dal 2011, che era sopra i 10 milioni, è sceso intorno ai 2 milioni, sarà nel previsionale nel 2025 intorno ai 2 milioni. C'è stato giusto nel 2021 un piccolo aumento perché è stato contratto due mutui per un totale di 2 milioni e 2, e 200.000 euro, però fondamentalmente l'ente anche da questo punto di vista dimostra un indebitamento medio molto, molto basso per abitante. E sul tutto quello che afferisce il bilancio e gli schemi presentati a nota integrativa, è stato anche in questo caso rilasciato appunto il parere favorevole della revisione dei conti, e che è stato anche presentato a voi e già dovreste aver ricevuto con tutto il materiale. E questo quindi per quanto riguarda il bilancio di previsione che si va ad approvare, che è l'ultimo punto all'ordine del giorno, essendo quindi in propedeutico a quello che può essere poi l'attività dell'ente in regime ordinario da domani, qualora venisse approvato. Grazie.
Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
No, io semplicemente volevo avere un chiarimento in merito a quel finanziamento che è stato assegnato dalla Regione all'Unione. Come è stato assegnato all'Unione Terre d'Argine, e diciamo, ma più che altro per capire come è stato ripartito. Adesso è chiaro che la destinazione sulla sede della Polizia Municipale e dei servizi sociali è un beneficio di tutta l'Unione, perché sono due servizi conferiti all'Unione. A Novi è stato assegnato appunto questi 408.000 euro, sugli altri territori, ma giusto per avere un ordine di idea, ecco. E l'altra cosa che volevo chiedere era la destinazione nell'edificio taverna, in che cosa consistono i lavori, cioè che cosa si prevede nello specifico, a grandi linee ovviamente, perché immagino che debba essere fatto un progetto, però che cosa, se avete identificato in 408.000 euro l'importo sufficiente per fare determinati lavori, così mi piacerebbe capire che tipo di lavori verranno fatti in quell'edificio, che effettivamente ne ha grande necessità, ecco. Quindi è positivo che ci si sia pensato, ecco.
Grazie per la domanda, stavo guardando, però non ho con me i documenti specifici per dare cifre precise, quindi chiedo scusa, diciamo, per una risposta un po' a braccio, ma giusto per capire l'impostazione. È stato fatto questo tipo di ragionamento come Comuni dell'Unione: anziché dire sono arrivati questi 6 milioni e ovviamente sarebbero stati significativi per tutti e quattro i bilanci degli enti, dire ce li spartiamo secondo il tradizionale criterio della popolazione, abbiamo sostanzialmente diviso a metà il pacchetto, e quindi poi chiedo anche ad Annalisa se si ricorda meglio, se sto dicendo cose, ma io ricordo, diciamo, che più o meno le cifre sono queste, quindi circa metà delle risorse sono state dedicate tutte insieme a due interventi che sono interventi di Unione, quindi si è deciso proprio di fare questo tipo di attività sulle sedi, chiaramente in armonia e in, come posso dire, in conseguenza o in parallelo a interventi che già il Comune di Carpi stava immaginando sulla parte di sua proprietà. L'altra metà delle risorse è stata invece ripartita tra i comuni con il consueto criterio appunto della popolazione, per cui sostanzialmente, insomma, i 400.000 euro derivano dalla ripartizione della parte rimanente, ecco. Quindi rifacendo magari, ecco, più sui 4 milioni la parte che è stata suddivisa, perché noi solitamente cubiamo un 10% rispetto alle risorse, ecco, quindi magari 2 milioni e mezzo, ricordavo qualcosa di più, sono quelli dedicati alle opere, diciamo, d'insieme, e i 4 sono stati suddivisi sui vari territori, però ripeto, chiedo scusa, ma sono informazioni che sto cercando di ricostruire a mente, anche perché ho trovato solo la scheda di Novi, ma non ho trovato le altre schede. Non so se... Ah sì, ok, chiedo scusa. La tipologia dei lavori che abbiamo immaginato, anche perché è richiesto specificamente dal tipo di finanziamento, è sostanzialmente un finanziamento, lo definisco così, simil 110 come idea, nel senso che gli edifici pubblici non potevano rientrare tra quelle unità, insomma, che potevano beneficiare del bonus, quindi sostanzialmente tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico e il recupero appunto degli impianti, degli spazi per renderli effettivamente sostenibili e quindi dare la possibilità a un edificio che ormai ha la sua età di tornare ad essere vissuto e protagonista di quell'area che riteniamo, insomma, molto importante nel centro proprio del paese, di un parco così importante. Sarà possibile comunque fare delle valutazioni più nello specifico con l'attuale utilizzatore o comunque con la comunità, insomma, novese, visto che in questo momento c'è solo una cifra complessiva, ecco, non c'è ancora un progetto, un dettaglio, perché siamo ancora proprio nella fase di assegnazione dove noi abbiamo detto questa è la tipologia che ci proponiamo di, è arrivato il finanziamento e poi ci sarà tutto il percorso progettuale che andrà a definire che cosa nel dettaglio si va a sviluppare.
Qualcun altro vuole intervenire? Ah, scusa. Il consigliere Marco Ferrari, passo la parola.
Anche una specifica molto veloce riguardo, è stata elencata all'inizio un intervento interessante riguardo dell'asilo nido con dei nuovi posti, chiedo quanti sono e i tempi che possono avere, perché sicuramente fa parte del nostro patrimonio, non soltanto di mura, non soltanto di costruzioni, ma del contenuto che per noi è molto importante.
Grazie per la domanda che mi consente appunto di approfondire un attimo questo intervento a cui teniamo molto, anche perché, come diceva in modo corretto anche prima il dottor Burani, è un intervento che è stato ripescato, quindi è un'assegnazione in seconda battuta ed eravamo rimasti molto delusi dall'essere stato esclusi da questa assegnazione. L'idea che abbiamo portato e che è stata finanziata di aggiungere la potenzialità, poi dopo si vedrà in base alla richiesta quello che sarà l'effettiva attivazione, insomma, dei posti, di ulteriori 25, quindi di un'altra sezione completa all'interno del nido di Novi, che poi, diciamo, potrà essere attivata parzialmente o completamente nel corso, insomma, delle annualità, in base anche a quelle che saranno le richieste o a valutazioni che si sta facendo, perché anche Campogalliano ha ottenuto lo stesso tipo di finanziamento più o meno con la stessa impostazione, di una possibilità di attivare una sorta di compartecipazione, ecco, sui posti disponibili più forte di quello che è adesso, diciamo che è già possibile ottenere la frequenza dei propri figli all'interno di un altro dei nidi dell'Unione, ma proprio di cercare di gestire meglio le graduatorie, gli accessi, le disponibilità a livello di Unione, perché sappiamo che su Carpi, ad esempio, la domanda ovviamente è più presente e quindi in questo momento noi sostanzialmente riuscivamo a coprire la nostra richiesta, ma non avevamo sovrabbondanza, ecco, di ulteriori posti da mettere a disposizione, quindi l'idea è un po' anche questa. È chiaro e siamo perfettamente consapevoli che fare una programmazione su un servizio che riguarda gli 03, dove non ci sono dati che sono evidenze, no? Io so quanti bambini arrivano alla scuola materna, ancora meglio quanti ne arrivano alla scuola primaria, ma a 0-3 anni magari un anno ne nascono pochi e un anno ne arrivano di più o arrivano, diciamo, famiglie dall'esterno, questo è veramente molto difficile, per cui per questo diciamo la disponibilità e degli spazi e le attivazioni del servizio verranno invece considerate in base all'effettiva richiesta, insomma, delle famiglie, ecco, non Non c'è, perlomeno secondo la lettura che abbiamo dato fino a questo momento, l'effettiva necessità da bando PNRR di creare i posti e renderli anche tutti operativi, perché sarebbe un parametro difficilmente gestibile e abbastanza incolpevole da parte dell'amministrazione. Mi dimentico sempre un pezzo delle domande, chiedo scusa. Tempi, quest'anno verrà utilizzato per la progettazione e per tutta la parte proprio di amministrativa, perché i progetti PNRR sono particolarmente complessi, dovremmo riuscire ad andare in lavorazione nei mesi estivi del 2024, quindi di sfruttare la finestra estiva del 2024 per riprendere poi regolarmente comunque le attività, cercando di anticipare nei primi mesi del 2024 quelle attività che si possono fare come cantiere, senza interrompere il servizio del nido in corso, quindi cercando di fare magari opere esterne, attività che non interferiscono, e poi la parte significativa di chiusura del cantiere invece nei mesi estivi di chiusura.
Ci sono altri interventi? Ok, passiamo a dichiarazione di voto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Volete.
Un'unica dichiarazione in cui fate le dichiarazioni di voto per tutte e quattro, forse è la cosa più semplice.
Sì.
Ok. Non c'è nessuna dichiarazione? Ah. No. Niente, passo la parola al consigliere Marco Ferrari.
Allora, noi nello specifico ci si può entrare, però indicativamente quello che è l'argomento generale, bene o male, è attorno al bilancio e attorno alla programmazione dell'amministrazione. Sostanzialmente noi non vediamo, vediamo una gestione semplicemente dell'ordinario. Siamo in un periodo in cui ci viene chiesto invece di gestire lo straordinario, perché è il contesto in cui siamo, perché è quello che è stato elencato prima, perché le condizioni particolari che ci inducono a farlo ci dovrebbero indurre proprio a buttare il cuore oltre l'ostacolo, cercare di avere qualche cosa in cui dare degli obiettivi non soltanto amministrativi ma anche per la popolazione, proprio per dare un segno di speranza, per dare un obiettivo da raggiungere. Per fortuna siamo all'interno di Terre d'Argine, che è un'unione che funziona per tante ragioni, e per fortuna che questa amministrazione accoglie completamente la progettazione, la politica di Terre d'Argine. Questo serve perlomeno ad avere dei progetti, perché altrimenti progetti, a largo raggio, progetti che possono anche far sperare in una nobile del futuro, perché alla fine dei conti quello che noi dobbiamo fare i conti è poter avere un paese nuovo, rinnovato, un comune, i nostri tre centri che possono avere qualche cosa di tangibile. Al momento io non lo vedo. Terre d'Argine ci dà quello che ci dà, un 413 euro per rimettere a posto la taverna, direi che è una cifra per farci cancelli, non è che riusciamo a costruire tanto. Ci sono certe voci che non vengono neanche citate. Quando in campagna elettorale si parlava della città del tempo libero, non mi sembra vederla all'interno di un bilancio, per cui ci sono tante cose che ci fanno non astenerci, non dico neanche non essere a favore, ma neanche non astenerci, per cui il nostro voto sarà contrario.
Passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Come già anticipato nei precedenti interventi di bilancio di previsione 2023-2025 e affronta nuove emergenze. La crisi energetica e l'aumento dell'inflazione stanno causando importanti effetti sui costi relativi alle manutenzioni e agli appalti pubblici. Le risorse previste in questo bilancio hanno quindi la necessità di garantire la copertura dei servizi degli interventi primari. Tra i maggiori costi del 2023 rispetto al 2022 ricordo inoltre anche l'aumento del costo del personale dipendente legato al nuovo contratto collettivo di lavoro ed una nuova assunzione prevista nell'anno corrente, inoltre i maggiori trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine, maggiori risorse per i bandi ambientali, il sostegno all'occupazione, il bando per l'uso temporaneo di una parte del teatro, il potenziamento del servizio biblioteca e centro giovani. Un bilancio che in un momento così delicato, oltre a garantire le coperture per le spese necessarie alla normale attività amministrativa, evidenzia comunque l'attenzione di questa amministrazione nella realizzazione dei progetti contenuti nel programma amministrativo. Tra questi, la presentazione di un nostro progetto ad un bando regionale, realizzato in collaborazione con alcune associazioni economiche ed imprenditori del territorio e che, se sarà finanziato, sarà di sostegno per costituire la prima comunità energetica del nostro comune. Sarà inoltre un progetto realizzato tramite un percorso partecipativo che andrà a sensibilizzare, coinvolgere e stimolare l'intera nostra comunità. Grazie alle risorse messe a disposizione a fine dello scorso anno, nel 2023 si andrà a realizzare una rete di stazioni meteo che tramite una rete di sensori daranno informazioni utili a sostenere le pratiche dei nostri agricoltori. Sarà questo un primo passaggio verso l'adozione e l'utilizzo di tecnologie dell'agricoltura 4.0 che permetteranno di migliorare la qualità dei raccolti e la sostenibilità dell'attività agricola. Un bilancio che pone quindi molta attenzione al tema dell'ambiente e della sostenibilità, concetto ancora più consolidato con l'adozione del piano d'azione per l'energia sostenibile, rafforzando la nostra precedente adesione al patto dei sindaci e dotandoci di uno strumento di programmazione strategica contenente azioni da intraprendere per mitigare il nostro impatto climatico, ridurre le emissioni di CO2 e contrastare la povertà energetica. Negli impegni di spesa del 2023 vengono confermati anche i precedenti bandi a sostegno dell'occupazione lavorativa, i contributi a fondo perduto a sostegno delle piccole imprese commerciali e alle aziende agricole a chilometro zero che vogliono rinnovarsi o investire nel nostro comune, il bando per la rimozione dell'amianto e il bando per l'acquisto delle biciclette muscolari a pedalata assistita. Sono confermati i contributi alle associazioni alla Proloco e a tutte le convenzioni in essere con le associazioni che gestiscono le nostre strutture comunali. Sono previsti anche contributi per favorire la promozione sportiva giovanile e contributi per i luoghi di aggregazione nei centri giovani, centri estivi e convenzioni con le attività extrascolastiche. Prosegue l'offerta culturale all'interno della rassegna Novi 360, un'offerta che ha come intento quello di poter offrire sempre maggiori opportunità culturali con iniziative che si svolgono all'interno dei tre centri, quest'anno per esempio ampliata grazie al Novi Music Festival. Per quanto riguarda la parte investimenti e manutenzioni straordinarie, le risorse maggiori provengono dai contributi regionali per il sisma. Mi riferisco alla ricostruzione degli edifici pubblici, un tema molto importante sul quale l'amministrazione sta continuando a lavorare per poter accelerare l'iter di ricostruzione dei nostri tre centri. Abbiamo dovuto affrontare le grandi difficoltà legate all'improvviso aumento dei costi degli appalti, provocate principalmente dal prezzo delle materie prime e dalla crisi energetica. Fatto questo, che ha comportato un rallentamento dei lavori legato alla necessità di revisionare i contratti in essere e i bandi futuri, anche alle volte rallentati in attesa di ricevere i nuovi prezziari da parte dell'amministrazione regionale. Tutto questo è stato gestito al meglio possibile ed ora negli investimenti previsti per il 2023 vediamo la partenza di nuovi cantieri. Nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid prima e alla crisi energetica e all'aumento dell'inflazione dopo, notiamo comunque i primi segnali positivi. Infatti, dal 2019, i dati che ci riporta il nostro ufficio anagrafe evidenziano un primo e continuo graduale aumento della popolazione novese. Non meno importanti sono anche gli ultimi dati raccolti dall'ufficio SUAP, dove nell'anno 2022 riscontriamo un saldo positivo tra le attività economiche aperte e cessate nel nostro comune. Dati che ci fanno ben sperare e sulle quali continueremo a investire per una grande Novi del futuro, che sappia essere attrattiva per giovani, nuove coppie di giovani, famiglie ed attività economiche e industriali, continuando a garantire i servizi esistenti e investendo sui nuovi bisogni che la nostra comunità ci pone all'attenzione. Tutto ciò premesso, riteniamo che questo bilancio dia una risposta equa alle nuove emergenze che si sono evidenziate nel tempo e che sostenga in modo adeguato le attività previste del nostro mandato amministrativo. Pertanto il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passiamo alla votazione. Punto 5. approvazione aliquote IMU anno imposta 2023. Chi è favorevole? 11. Contrari? Contrari? Con 11 voti favorevoli e 5 contrari è stato approvato. Facciamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. I voti. Allora, 11 favorevoli, noi lista e 5 contrari, resta le comunità. Passiamo al punto 6. Variazione liquida e soglie esenzione addizionale dell'IRPEF dell'anno 2023. Chi è favorevole? Contrari? Con 11 voti favorevoli e 5 contrari è stato approvato. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Con 11 voti favorevoli di noi lista civica e 5 contrari è stato approvato all'unanimità. È stato approvato, scusate. Punto 7. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di approvazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 11 voti favorevoli, noi lista civica e 5 contrari è stato approvato. Approviamo approvazione all'unanimità. Favorevoli? Contrari? Con 11 voti favorevoli e 5 contrari è stato approvato. Punto 8. Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati. Votiamo favorevoli? Contrari? Con 11 voti favorevoli, noi lista civica e 5 contrari, essere comunità, è stato approvato. Approviamo approvazione all'immediata eseguibilità, ce la farò prima o poi. Favorevoli? Contrari? Con 11 voti favorevoli, noi lista civica e 5 contrari è stato approvato. Il Consiglio Comunale è chiuso e vi auguro buonanotte a tutti.